Effetto Mondo.
Allow me to be very brief. J.D. Vance and I went to the same law school, Yale Law School. I was 20 years ahead of him, and I'm ashamed for the ignorance and the bigotry he demonstrated. Because he called China the peasants financed them, the peasants sold them goods. Let me just make one simple point. The middle class in China is larger than the total population in the United States.
Giulia Crivelli, buongiorno. Un aiuto, perché questo inglese non era facilissimo.
Questo era un professore di legge che ha studiato alla Yale Law School, quindi la facoltà di legge di Yale, la stessa dove ha studiato e si è laureato J.D. Vance, di origine cinese, come avete potuto intuire, e che dice: vorrei veramente che J.D. Vance tornasse a scuola e rimparasse un paio di dati fondamentali. Purtroppo lo scontro, che è commerciale, ma come sappiamo non solo, perché ci sono tutte le questioni geopolitiche e militari per Taiwan, per l'influenza che la Cina vuole avere in tutta l'Asia, per i rapporti con Putin, insomma i rapporti sì, in questo momento sono particolarmente tesi, lo sappiamo, sul fronte commerciale, ma in realtà lo sono nel complesso. E non fanno che peggiorare, perché J.D. Vance, quando ha detto a domanda, però dobbiamo tenere conto che i cinesi insieme ai giapponesi detengono molto del nostro debito pubblico, lui ha detto: ma sono i contadini cinesi che hanno un po' dei nostri bot, diciamo. Ed è un'affermazione assurda, perché dubito che comunque quella parte di quel 1,4 miliardi di popolazione cinese che vive ancora nelle campagne pensi a comprare il debito americano. E soprattutto questo professore gli ha ricordato che in realtà è la classe media cinese che è più grande di tutta la popolazione americana, solo la classe media. Poi naturalmente si può discutere sulla definizione di classe media, sul reddito che è diverso in un paese e in un altro, però J.D. Vance, che come sappiamo insomma è in visita in Italia, forse io sono sicura che sia molto più informato di quello che fa sembrare, però queste esternazioni, poi soprattutto lo diciamo sempre in quest'era dove tu dici una cosa e il secondo dopo chi vuole la può sentire, insomma è un po', ci vorrebbe un pochino più di cautela, però forse come diciamo sempre, forse è tutta una strategia che non comprendiamo.
Giulia.
Sì, poi
partiamo da qua,
sì,
per andare poi
restiamo dove? Negli Stati Uniti, perché hanno fatto molto notizia le critiche, le avrete sicuramente sentite, di Donald Trump al governatore della Federal Reserve Powell. Si parla di, qualcuno dice potrebbe licenziarlo, in realtà non è nelle sue facoltà, però magari farà un nel senso, con Trump abbiamo capito che non si può dire, siccome le regole non lo prevedono, non lo farà. Sicuramente la tensione è altissima. In realtà il problema è che in presenza di inflazione Powell non può abbassare i tassi di interesse, se segue le teorie di politica economica che seguono tutti i banchieri centrali, e invece Trump chiederebbe proprio questo. Ti segnalo l'apertura del Washington Post, il quotidiano, sappiamo, insomma, posseduto da Jeff Bezos, che secondo me in modo intelligente da molti anni ormai, più che seguire o inseguire la cronaca, fa degli approfondimenti, ogni giorno ne sceglie uno, e oggi in prima pagina si cerca di raccontare la storia della tifoseria del Milan. Da cittadina di Milano faccio una piccola critica, forse, e tra l'altro da tifosa interista, forse per completare il quadro avrebbero dovuto anche parlare delle tifoserie dell'Inter, e parliamo naturalmente di quelle frange violente e criminali. Però è comunque, insomma, interessante che ci siano interessante, insomma, segnalo che alcuni giornalisti americani si occupano di queste derive del nostro tifo calcistico, di cui naturalmente si è parlato tanto anche qui.
Anche qui, certamente. Ancora Stati Uniti, America?
Ma poco, diciamo che la visita di Giorgia Meloni, ma vedremo nei prossimi giorni, insomma, forse perché è stata una delle molte, per noi naturalmente ha un significato particolare, però direi di no, sicuramente non sulle prime pagine. E invece in prima pagina, con la foto, quella quando lei è proprio arrivata alla Casa Bianca e ha stretto la mano a Donald Trump, quella foto su tutte le prime pagine dei giornali spagnoli. Ti porto in Germania perché, come sappiamo, sono in corso i colloqui per definire meglio la coalizione Merz, sicuramente la priorità è la politica estera in questo momento. Poi segnalo che anche in Germania, come in tanti paesi europei, in primis la Francia, ma anche in Spagna e poi naturalmente da noi, si torna ciclicamente ad affrontare la questione del fine vita e in particolare del diritto che secondo alcuni le persone hanno di decidere quando le sofferenze sono troppe di porre fine alla propria vita. Però ti farei sentire questo audio che ci spiega qualcosa di questa coalizione in fieri.
The importance of this is highlighted in the coalition agreement by the fact that the Conservatives will not only have the Chancellery, but also, and this is untypical for coalition agreements, they will have the position of Foreign Minister as well.
Quindi cioè, questo è un fatto abbastanza strano che in una coalizione, oltre al cancelliere, che viene, naturalmente appartiene al partito più forte della coalizione, si abbia anche il ministro degli esteri, che in generale invece andrebbe agli alleati. Però questo denota il fatto che per Friedrich Merz questa è la priorità. Poi si era già parlato di colloqui tra Friedrich Merz e Giorgia Meloni qualche settimana fa, una decina di giorni fa. Adesso i giornali tedeschi tornano a dire che in particolare dopo questa sua visita a Donald Trump potrebbero insomma concordare una strategia, forse c'è più affinità tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz di quanta non ce ne sia tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, che peraltro però sappiamo è molto attivo, perché ti porterei in Francia, perché
sì.
Libération parla, mette in prima pagina la guerra di Trump alle università, però tutti gli altri parlano di questa visita che c'è stata ieri in Francia, e quindi a Macron, certo, dell'inviato speciale, questo stranissimo personaggio Witkoff, accompagnato dal ministro degli esteri. Sembrava quasi uno scambio di ruoli, perché è ovvio che sulla politica estera dovrebbe essere il ministro degli esteri.
Sì, però si sente di più Witkoff.
Sì, esatto, sì, esatto. Ah, sentiamo questo commento che ha fatto appena si è seduto in questa sala, direi proprio reale, dell'Eliseo. Sentiamo Witkoff.
Oh, this is beautiful. You know what this looks like? This actually looks like President Trump's club at Mar-a-Lago.
Adding proudly that President Trump himself is the brain behind the decor at his Florida beach club.
Quindi si è seduto, io veramente invito tutti a vedere il video, perché quelli vicino a lui erano dei diplomatici francesi e le espressioni sulle loro facce che dicono tutto,
cioè?
Insomma si è seduto e ha detto ma è veramente bello questo posto, ma sembra la parte privata del grande complesso di Mar-a-Lago di Donald Trump, come dire che forse l'Eliseo ha copiato da Donald Trump. E poi ha anche spiegato che Donald Trump ha queste doti di architetto di interni, di progettista di interni, perché tutti questi ambienti di Mar-a-Lago li ha proprio disegnati.
Gli ha lasciato il biglietto alla visita a Macron, se hai bisogno di una consulenza.
Comunque questo è veramente, tutti cerchiamo di capire un po', Witkoff è sicuramente non ha nessuna delle doti dei diplomatici, perché sappiamo che per esempio dopo colloqui che dovrebbero essere riservati
parla,
poi spiattella tutto. Quindi già questo, però questo magari è come sempre una fase di rottura rispetto ai canoni della diplomazia a cui siamo abituati. Il fatto è che finora, sia sul fronte ucraino sia sul fronte della guerra nella striscia di Gaza, ha ottenuto pochissimo. Ecco, se abbiamo ancora un minuto, concluderei con il Medio Oriente, dove naturalmente, a parte le notizie sempre più drammatiche dal punto di vista della crisi umanitaria, si segnala questa visita in Arabia Saudita, dove c'è stato un incontro tra il ministro saudita degli esteri e la guida suprema dell'Iran, e poi tutti i giornali israeliani, da Haaretz a Jerusalem Post, riprendono le indiscrezioni che indicano che sia stato Donald Trump a frenare Netanyahu dall'attaccare in modo mirato ma molto pesante alcuni luoghi dell'Iran, tra cui naturalmente i luoghi dove si sospetta si possa presto produrre un'arma nucleare. Vedremo anche questo, se almeno su questo Donald Trump è riuscito a frenare definitivamente questi piani di bombardamento dell'Iran, che secondo molti in realtà sono in essere fin dai primi giorni dopo il pogrom del 7 ottobre.
Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione e Alessio Maurizio in studio. Ciao a tutti, buona giornata, buon fine settimana, più avanti per gli aggiornamenti, ci risentiamo tra poco.